L'Europa soffoca, ma la transizione ecologica può aspettare. Al vertice dei ministri dell'ambiente dei 27 nessun accordo sullo stop alle auto a benzina e sui diritti di emissione. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, pronti soccorso allertati. Venezuela, 30 ore dal sisma, si scava a mani nude. In nottata arriveranno le prime squadre internazionali. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora 20.000. Stati Uniti ed immigrazione. La Corte Suprema va in soccorso di Trump, legittima la revoca presidenziale delle tutele temporanee per haitiani e siriani. La decisione potrebbe tradursi nell'espulsione di migliaia di persone dal paese. Strette di mano, sorrisi e intese. Meloni e Macron firmano accordi di cooperazione dal nucleare alla missione UNIFIL in Libano. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, punta su Parigi e l'Europa per uscire dall'isolamento internazionale. Salvini fa fuori i vertici di Ferrovie dello Stato. Il ministro dei trasporti scarica le responsabilità dei continui problemi e disservizi sull'amministratore delegato Donnarumma e lo fa dimettere. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, l'ondata di caldo che starà attraversando l'Europa, il picco e le conseguenze e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il ministro della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti di soccorso. Le misure che consentono ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo, invece varate dal governo lunedì, non entreranno in vigore prima del 1° luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. In Francia oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse ed è stata vietata la vendita di alcolici per strada. Scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica ad oggi circa 200 decessi correlati al caldo. In questo scenario rovente si è concluso ieri sera il Consiglio europeo dei ministri dell'ambiente, ma tra obiezioni e resistenze è andata per l'ennesima volta in scena la divisione a Bruxelles sulla transizione ecologica. Il servizio.
Mentre l'Europa fa i conti con una crisi climatica storica già all'inizio della stagione estiva e il Partito dei Verdi chiede una riunione straordinaria dei leader UE sull'emergenza caldo, molti dei 27 governi sembrano voler continuare a ragionare come se nulla fosse. Perché nonostante il commissario per il clima Hoekstra dica che basta guardare il meteo, è chiaro che abbiamo bisogno di più, non meno mitigazione. Il fronte dei paesi che vogliono ammorbidire i paletti del Green Deal a favore del mantenimento dello status quo industriale non perde adepti. Il terreno di scontro più evidente è la questione dello stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. La Commissione ha già proposto di abbassare l'obiettivo al 90%, ma ora gli stati si dividono su chi vuole solo l'elettrico e chi, come l'Italia, punta su carburanti alternativi. Ci si scontra in consiglio anche sulla questione dell'ETS, cioè il meccanismo di mercato creato per incentivare la riduzione delle emissioni di gas serra. Sempre l'Italia, con altri 12, aveva già chiesto di sospendere il sistema a causa della crisi energetica, ma ora chiede anche un ulteriore rinvio dell'inclusione di trasporto su strada ed edilizia. Intanto si attende la proposta della Commissione sulla resilienza climatica entro la fine dell'anno, anche se nel pieno di una crisi sembra poco coraggioso far passare i mesi prima di avere delle idee sul tavolo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E tra i paesi più colpiti, come dicevamo, c'è sicuramente la Spagna. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Il caldo ha dato appena 24 ore di tregua prima della prossima ondata di calore prevista per domani, con temperature in risalita di oltre 5 gradi. Gli spagnoli al calore estremo ci sono abituati, ma l'agenzia meteorologica ha confermato che le temperature di questi giorni hanno polverizzato tutti i record precedenti. Il 23 giugno è stato il giorno più caldo dal 1950. Uno degli aspetti più preoccupanti è che il caldo ha colpito il nord della penisola, una zona dove di solito le temperature sono più basse. In 4 giorni le vittime sono state almeno 212. Dal 2023, quando scatta l'allerta per le alte temperature, è proibito lavorare all'aria aperta in settori come la costruzione, l'agricoltura o la pulizia delle strade. E da quest'anno lo stop è stato esteso anche ai bar. parchi che dovranno ritirare i tavolini all'aperto. Il governo di Sanchez ha varato poi un piano di aiuti per rafforzare l'installazione dei condizionatori in ambulatori e scuole. Grazie alle rinnovabili e al prezzo più basso dell'energia si potrà fare senza danneggiare l'ambiente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle scosse che hanno colpito a ovest della capitale, sulla costa dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora più di 20.000 dispersi. Tra questi ci sono anche molti italiani. La Farnesina si è attivata e della notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio. Poco fa abbiamo raggiunto a Caracas Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
A quest'ora ancora il governo non è arrivato ai posti più difficili. Solo la gente fanno il video e fanno le lavori con le mani. Ancora il governo non ha fatto niente, non sa farlo, non ha personale. E proprio adesso, fra un'ora, è arrivato l'aereo dal Salvador con i rescatisti. I movimenti della terra qua, a dove abito io, non si sentono, no? Ma la casa mia è fortissima, no? Però si dicono che ogni tanto si sentono nelle altre case. Forse sono già 30 volte che trema un po', però poco poco.
La Corte Suprema degli Stati Uniti si schiera a favore del colosso della chimica Bayer contro le cause per i danni alla salute umana provocati dall'erbicida Roundup a base di glifosato, con 7 voti a favore e 2 contrari. I giudici hanno deciso che i consumatori non possono fare causa alla multinazionale per la mancata apposizione di avvertenze sul rischio di cancro, dato che l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria. La sentenza potrà bloccare migliaia di cause intentate da persone che hanno sviluppato il linfoma non Hodgkin proprio a causa di questo erbicida, causa che è già costate negli anni alla Bayer oltre 10 miliardi di dollari. E la Corte Suprema statunitense ha emesso un'altra controversa sentenza ieri. L'amministrazione Trump potrà revocare le tutele temporanee contro l'espulsione a cittadini stranieri provenienti da Haiti e Siria. La decisione potrebbe significare la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di rimanere negli Stati Uniti per 350.000 haitiani e 6.000 siriani. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno. Donald Trump potrà più facilmente deportare i migranti e potrà più facilmente impedirgli di entrare dal confine meridionale con il Messico. È il senso delle due sentenze della Corte Suprema emesse ieri che allargano i poteri di Trump in materia di immigrazione. La Corte dà anzitutto a Trump il potere di porre fine al Temporary Protected Status, cioè un programma passato nel 1990 con voto bipartisan che offre status legale a persone provenienti da paesi considerati non sicuri a causa di guerre, di criminalità, di disastri naturali. Appunto, come dicevi tu Omar, 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma non solo haitiani e siriani, potranno essere a questo punto facilmente deportati. L'altra sentenza passata ieri permette al governo degli Stati Uniti di respingere i migranti in cerca di asilo al confine meridionale, cioè gli agenti dell'immigrazione americani e statunitensi avranno il potere di impedire fisicamente a chi cerca protezione appunto dalle persecuzioni, potranno impedirgli fisicamente di passare, di attraversare il confine. Una volta dentro, infatti, i migranti avrebbero il diritto ad un processo per valutare le loro richieste. Le sentenze sono passate con il voto dei 6 giudici conservatori, contrari e le 3 liberal. Si attende a questo punto, dovrebbero uscire proprio tra oggi e la prossima settimana, la sentenza sullo Ius Soli che Trump vuole cancellare. Sembrava certo che la Corte respingesse la richiesta. Dopo quanto è avvenuto ieri con queste due sentenze, niente è più così certo, Omar.
Grazie, grazie a Roberto Festa. Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione dalla nucleare alla missione UNIFIL in Libano. Si è concluso così il vertice di Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, la Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Michele Migone.
Sono lontani i tempi dell'ambasciatrice Donald Trump in Europa, segnati dalla diffidenza nei suoi confronti da parte dei maggiori leader della UE, dalla freddezza se non dall'ostilità di Emmanuel Macron. Scottata dalle scelte del presidente USA, gli attacchi al Papa, la guerra contro l'Iran, trascinata sul ring dello scontro politico e mediatico dallo stesso Trump, Giorgia Meloni ha scelto un cambiamento di rotta, investendo, per non rimanere isolata, su di un maggiore afflato europeista, culminato nel riuscito vertice di Antibes. Il gelo del passato con il presidente francese è stato dimenticato. Lo scambio di complimenti, gli sguardi d'intesa, l'elenco delle collaborazioni in atto segnano una nuova fase nel rapporto tra i due. Per sottolineare il suo nuovo passo, la Presidente del Consiglio ha detto che senza Italia e Francia l'Occidente e la UE non sarebbero quello che sono. E poi è tornata sull'uscita di Mark Rutte, smentendo una partecipazione attiva dell'Italia alla guerra contro l'Iran. La sua è stata un'entusiastica ricostruzione confusionaria senza prudenza, ha detto, ma non ha dato altre spiegazioni su quei voli. Vertice italo-francese, ma con il convitato di pietra americano, Meloni e Macron hanno parlato del prossimo summit NATO di Ankara, della collaborazione in Libano alla vigilia della scadenza della missione UNIFIL. La politica di Donald Trump ha ricompattato l'Europa. C'è riuscita anche nel caso di Parigi e Roma. Per Giorgia Meloni alla fine non c'era altra alternativa che trasformare il vecchio rivale francese Macron in un nuovo partner.
E come sentivate dunque l'ennesima precisazione della Presidente del Consiglio sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran, arriva poche ore dopo la dura presa di posizione di Teheran contro l'Italia e la Romania. Sono complici della guerra, devono spiegare ai propri cittadini al mondo perché hanno scelto di colludere con questo atto di aggressione, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha poi chiamato il suo omologo iraniano Araghchi, spiegando che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra. Treni in ritardo, bloccati per ore, continui disservizi che durano da anni. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, nel mirino delle critiche, ha scaricato tutte le responsabilità sul capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma e lo ha costretto alle dimissioni addirittura prima di comunicare la decisione ai vertici del gruppo. Per le opposizioni, le dimissioni del numero uno di FS certificano il fallimento del governo in un settore strategico come quello dei trasporti. Sentiamo Nicola Frattoia.
È evidente a tutti gli italiani, ai milioni di pendolari che ogni giorno sono costretti a fare la gincana tra ritardi, disservizi, che è la responsabilità politica di quello che è accaduto al nostro sistema dei trasporti in questi anni, che accade quasi quotidianamente, è tutta in capo alla politica e al ministro competente, o meglio incompetente, cioè a Salvini.
La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per il disastro del giugno 2009 in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni. Le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione, l'omaggio ai combattenti per la libertà. Il presidente Mattarella ieri in Parlamento ha tenuto un discorso nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente. Lele Liguori.
La Repubblica non nasce né da un soffio, né da un caso, né da un risico o un azzardo tra un sì o un no, tutt'altro. Le origini della Repubblica d'Italia sono fatte di fatiche, difficili compromessi, condivisioni non scontate di valori. È un po' questo il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sembra aver voluto inviare ieri in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ha citato Ferruccio Parri, uno dei fondatori della Repubblica, per spiegare come è stato duro risalire la corrente verso la democrazia. Pesa gravemente sul nostro senso di dignità nazionale, dice Mattarella citando Parri, la parte che ci è riservata di nazione vinta. Un'altra citazione, di cui l'intervento di Mattarella è ricco, è quella dell'ex ministro costituente Carlo Sforza. Dice Sforza, in futuro parrà miracoloso cosa abbiamo fatto per rifar l'Italia dopo lo sfacelo del 1943, una citazione che avviene con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale poi aggiunge che il prezzo pagato per liberarsi da guerra e dittatura è stato un prezzo troppo alto per i partigiani, per le popolazioni sottoposte alle vessazioni nazifasciste, per i militari, per gli italiani di origine ebraica, dice il Presidente della Repubblica, avviati ai campi di sterminio, e per quelli che nella brigata ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia. Infine Mattarella, che è apparso indulgente verso la cultura politica prefascista dello Stato liberale, ha lasciato ai suoi interlocutori una sorta di eredità. Quale? La fusione tra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della resistenza al nazifascismo e della lotta contro la tirannide.
In chiusura i risultati dei mondiali di calcio delle partite giocate nella notte italiana. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia. Giappone ha pareggiato 1-1 con la Svezia, l'Australia 0-0 con il Paraguay, la Turchia già eliminata ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Il risultato più inaspettato e sorprendente è stato la vittoria dell'Ecuador per 2-1 sulla Germania, e dopo la vittoria il presidente ecuadoregno Daniel Noboa ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.